Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 17. Versetto 17 a 27, leggiamo solo il versetto 18, dice: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Versetto 25, dice così: poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Bene, spero che, essendo questo l'ultimo incontro, spero che dopo tutti questi incontri la pazzia di Dio possa prendere spazio, almeno un pochettino, nella nostra vita. Come dicevo, il titolo è La pazzia di Dio. E quest'ultimo punto, come abbiamo visto le volte precedenti, gli altri punti, l'ultimo è stato la pazzia di Dio secondo l'uomo che perisce, l'ultimo punto è le tante pazzie del Vangelo di Dio, della parola esplicite ed implicite, secondo l'uomo che perisce. Nella scrittura troviamo, possiamo dire, tante pazzie, è vero? Bibliche del Vangelo secondo l'uomo che perisce. Il Vangelo presenta umanamente parlando tante pazzie esplicite ed implicite. Per esempio, la croce di Cristo, come abbiamo letto in 1 Corinzi 1:18, dove troviamo in modo esplicito la pazzia, la parola pazzia, che è sicuramente la pazzia per eccellenza che ci presenta l'Evangelo secondo l'uomo che perisce. Per esempio, in Romani capitolo 5, versetti da 8 a 10, ci parla in un modo implicito della pazzia del Vangelo, cioè della croce di Cristo. Leggo io, dice: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe coraggio di morire. Se qualcuno seriamente o anche per scherzo, dico anche per scherzo, dovrebbe dirti o dirci o chiederti di andare in galera o essere condannato a morte al posto di un pregiudicato, cosa gli risponderesti? Cosa risponderei? È vero, noi, ma figuriamoci un non credente, direbbe: tu sei pazzo. Ma noi sappiamo che grazie a questa pazzia del Vangelo, alla pazzia di Dio, siamo arrivati al Signore, alla vita eterna. E poi ci sono altre pazzie implicite, per esempio Giacomo capitolo 1, versetto 2, leggiamo, lo leggo sempre io, dice: fratelli miei, credo che sono passi che conosciamo molto bene, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Considerare le prove svariate una grande gioia, è vero, punto di domanda. La grande gioia per il non credente, come sappiamo, è tutt'altro. Quale non credente definirebbe normale una cosa del genere? Anche qui la risposta, è vero, anche qui che risposta ti darebbe? Un'altra pazzia o verità che l'uomo naturale non concepisce, che è pazzia per lui, lo leggiamo per esempio nel Salmo 116, versetto 15. Questo salmo dice: è prezioso, preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Mentre, come sappiamo, per il credente che ama il Signore, È un tornare a casa questo, è vero, questo passo, che è gran lunga migliore, come dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 1:23. Quando si parla di morte con il non credente, storce gli occhi, perché la morte per il non credente, come sappiamo, è un salto nel buio, è vero. Dice il libro di Giobbe che è il re degli spaventi. Una piccola testimonianza che ho fatto un po' di anni fa con il marito di una mia cugina. Lui come hobby fa lo scultore e in occasione li testimoniai della nostra fede. Mi raccontò questo marito di mia cugina che una volta una credente evangelica gli chiese di fare la lapide per la morte, se non erro, del suo marito credente, e fin qui diremo niente di straordinario. Ma quello che lo aveva colpito quando gli era stato chiesto di scrivere sulla lapide questo versetto, mi disse proprio questa cosa qui, che come abbiamo letto è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. E mi disse che era qualcosa che non riusciva a concepire, che era pazzia per lui. Però poi parlando con lui mi ha dato la possibilità di spiegare un po' meglio questa grande verità, è vero. Poi ci sono altre pazzie implicite su cui vorrei mettere la nostra attenzione maggiormente questa sera, cioè il mandato che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Andiamo un attimo in Matteo capitolo 10, versetto 16. Poi prenderemo un po' in considerazione un po', diciamo, tutto questo capitolo. Dice così, versetto 16 di Matteo 10: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come colombe. Andiamo in Luca capitolo 10, versetto 3. Dice così: andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti, eccetera, eccetera. È vero, abbiamo letto. Un mandato sicuramente differente dal primo mandato, che era quello, se andiamo a leggere, quello di guarire le malattie, cioè in mezzo ai bisognosi. Prima ancora i discepoli ricevono un mandato precedente, quello di andare in mezzo ai bisognosi, persone che erano malate, lebbrose, e quello di guarire. In mezzo a quelli che non avevano i denti affilati, cioè i lupi. Essere mandati come pecore o addirittura agnelli in mezzo ai lupi è qualcosa che francamente non so voi, ma in certo senso in primo impatto io facevo fatica a concepire questo mandato. Possiamo dire senza paura di sbagliare che anche questo mandato è pazzia? E se non è pazzia questo, è vero, ma questo è l'Evangelo. Conosciamo, credo, tutti la natura e le caratteristiche della pecora, per quello che, per esempio, produce, come il latte, come ci dice la scrittura, la lana, la carne, il grasso, e poi sappiamo che È un animale timida, docile, indifesa e senza forze. Quindi una preda facile, appetibile e preziosa. Conosciamo, credo, anche la natura e le caratteristiche del lupo rapace, che è il contrario della pecora. Non produce niente, per esempio, ma distrugge. È un animale instancabile nel seguire la sua preda. E la pecora è proprio fra le sue prede preferite. La prima impressione, quando si legge questo mandato, ti viene da dire: ma che pastore è questo? C'è forse qualcosa che non va? Quale pastore manderebbe le sue pecore in mezzo ai lupi? È vero, altrimenti se non è un mercenario, un pastore a cui non appartengono queste pecore. Perché? Perché come mandarli al suicidio, a morte sicura? Possiamo dire che è una battaglia persa, in partenza, nessuna chance, come dire perdere 10-0. Non dice che il Signore non dice che da pecora diventa leone, è qualcosa che avverrà avverrà da Israele, per esempio, ma in Michea capitolo 5 versetto 7 leggiamo questo. E poi, come sappiamo, sia nel mondo animale, quello umano e quello spirituale, sono i lupi che si infiltrano, si travestono per andare in mezzo alle pecore, per fargli del male, per portarli via, per sbranarli. E come sappiamo, dove coloro che sono in autorità sono chiamati a vegliare. Spesso, per esempio, soprattutto nel periodo estivo, quando la maggior parte della gente va in vacanza e nelle città non c'è nessuno, sentiamo in TV dalla parte della polizia dove si mette proprio in allerta soprattutto le persone deboli come gli anziani, quello di non aprire la porta a coloro che si fingono persone per bene, mentre, come sappiamo, sono dei truffatori. E anche qui vediamo che non sono le persone deboli che ad andare in mezzo ai truffatori o spinti dalle autorità ad andare in mezzo ai truffatori, è vero? Se perché questo sarebbe pazzia, ma sono, come sappiamo, i truffatori che vanno in mezzo alle persone deboli. Ma in che modo il pastore, cioè il Signore, manda le sue pecore in mezzo ai lupi? Li manda in modo consapevoli, o meglio inconsapevoli, li manda fornendo loro una corazza per cui i lupi, diciamo, rimbalzano, dicendo che non succederà loro nulla, prima di tutto con la consapevolezza, li manda prima di tutto con la consapevolezza di andare anche incontro alla morte, di essere uccisi dai lupi. Pensate un po', sembra follia, è vero? Dirà il salmista nel Salmo 44, versetto 2, e anche l'apostolo Paolo in Romani 8, 36, dice così: per causa tua o per amor di te siamo ogni giorno o tutto il giorno messi a morte, siamo considerati come pecore da macello. Pensate un attimo come il Signore, voglio dire, manda le pecore in mezzo ai lupi. Poi ancora l'apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 4, versetto 9, dice: poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra a noi gli apostoli ultimi fra tutti come uomini condannati a morte, perché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Con quali mezzi o potere le pecore dovevano stare in mezzo ai lupi? Che equipaggiamento dovevano e devono indossare. Se nel primo mandato, se leggiamo dal versetto 1 del capitolo 10, ci parla del primo mandato che ricevono. Loro ricevono nel primo mandato il potere, dice, sulle malattie, sul peccato, sulle forze della malvagità. Adesso sicuramente avranno ricevuto ulteriore potere o altro potere per affrontare i lupi, è vero? Magari noi avremmo fatto così, è vero? Invece il Signore non fa così. In che modo il Signore li manda e ci manda in mezzo ai lupi? Come li dovevano affrontare le pecore, questi lupi? Con quale caratteristiche? Abbiamo letto in Matteo capitolo 10, versetto 16, siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Quindi per ogni tipo di nemico, di situazioni ci sono armi o equipaggiamenti e doni diversi per affrontarli. Perché il Signore sa di cosa abbiamo bisogno, è vero? Lui non ci manda in mezzo al nemico impreparati e sprovveduti. La prudenza e la semplicità sono le due caratteristiche per stare in mezzo ai lupi. Il Signore sa in modo in cui bisogna affrontare, è vero, questi lupi. Il significato di prudenza è atteggiamento cauto ed equilibrato di chi, intuendo la presenza di un pericolo o prevedendo le conseguenze dei pericoli, quindi sinonimo di prudenza, accortezza e cautela. Qui la parola ci viene in aiuto, per esempio in Proverbi 22, versetto 3, dice così: l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Mentre il significato di semplice qui vuol dire privo di complessità, schietto, sincero e genuino, sobrio, modesto. Spesso nella scrittura la semplicità è associato alla purezza, secondo Corinzi 11, 13, non quello di essere sempliciotti, faciloni, stupidi o ignoranti. Non è questo che il Signore chiede, che vuole far intendere. Ma che reazione hanno avuto i discepoli verso questo mandato che avevano ricevuto? Per esempio, nel libro degli Atti, dal momento che avevano ricevuto lo Spirito Santo, come sappiamo, quindi hanno ricevuto la potenza, i caratteri di Dio, noi sappiamo che vanno in mezzo ai lupi, Atti capitolo 1, versetto 8, da lì in poi. E non solo vanno in mezzo ai lupi, ma sono anche fermi in mezzo ai lupi, nonostante, come sappiamo, alcune pecore, servi di Dio, vengono maltrattati, uccisi, possiamo dire spranati, come Stefano e Giacomo. Voglio ricordare che il Signore comanda, dice la scrittura, e incoraggia con la sua presenza di andare in mezzo ai lupi, ma non, sappiamo, non forza nessuno. Voglio sottolineare questo. Comanda, ma non forza nessuno. E ce lo dice, per esempio, Isaia capitolo 6, versetto 8, che dice così: poi udì, Isaia dice, udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Il Signore vuole questo. È vero? Il Signore vuole questo. Nella scrittura ci sono diverse pecore, cioè uomini che il Signore manda in mezzo ai lupi, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Non solo nel Nuovo, nell'Antico, ma in tutti e due, è vero, testamenti, noi troviamo delle persone che Dio, delle pecore che Dio manda in mezzo ai lupi. Nel capitolo 2, versetto 3 a 6, apriamo la parodia nel libro di Ezechiele, capitolo Sì, capitolo 2, dal versetto 3 a 6. Ezechiele. Capitolo 2, versetti da 3 a 6. Dice così. Egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi, i loro padri, si sono rivolti contro di me fino a questo giorno. A questi figli, dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando. Tu direi loro: così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine. Abiti fra gli scorpioni, non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Capitolo 22, versetto 27, sempre di Ezechiele. Capitolo 22, versetto 27, dice così: i suoi capi in mezzo a lei, i suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbranano la loro preda, spargono il loro sangue, faranno perire la gente per saziare la loro cupidigia. Sicuramente all'inizio, credo ce lo dice tra le righe, la scrittura riguardo a Ezechiele, ti tremano un po' le gambe, è vero, per ricevere un mandato del genere. Sicuramente all'inizio manca il coraggio di parlare, come è successo a Ezechiele. Sicuramente all'inizio magari sta in silenzio, come fece Ezechiele, ma poi cosa risponderei o cosa risponderesti se il Signore mio ti chiederebbe di andare in mezzo ai lupi, tu che sei una pecora, è vero? E voglio dire che un passaggio che non ho detto, che la pecora è tale quando supera l'anno d'età, mentre l'agnello è tale quando non supera l'anno d'età. Cosa risponderesti tu se il Signore ti chiederebbe di andare in mezzo ai lupi? Risponderesti: manda me, come fece Isaia? Magari sì, è vero, tu che sei una pecora. Ma il Signore non parla anche di agnelli? Abbiamo letto in Luca capitolo 10, versetto 3, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, cioè di ragazzi che manda in mezzo ai lupi. Abbiamo forse letto male, capito male questo passo? Intende forse solo le caratteristiche dell'agnello e non l'età? Come abbiamo letto, la scrittura non dice forse che Dio sceglie le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti? Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare le forti? Non sta forse parlando in quel passo di Luca 10:3 di fanciulli, di ragazzi? Dio forse è limitato a fare questo? Nel Salmo 8, versetto 2, in Matteo 21, leggo questo passo velocemente, dice: Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte, i bambini che gridavano nel tempio: Osanna, figlio di Davide, ne furono indignati e dissero: odi tu tutto quello che dicono costoro? Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti e hai tratto lode? Nella scrittura c'è qualche ragazzo agnello a cui viene chiesto da parte del Signore di andare in mezzo ai lupi? Cosa ne dite? C'è qualche ragazzo? Geremia, lo leggo io per brevità di tempo, capitolo 1, versetto 1 a 6. Dal versetto 4 leggiamo così. Geremia capitolo 1, da 1 a 6, dice, dal versetto 4, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io t'ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare. Non perché, dice, non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli e quali ti manderò, e direi tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te, per liberarti, dice il Signore. Prendo qualche minuto ancora, Gino. Il Signore quindi si serve anche, come vediamo, di ragazzi, è vero? Manda anche dei ragazzi, agnelli in mezzo ai lupi. Ragazzi, come abbiamo letto, che Dio ha preparato, chiamati, consacrati. Ma quale fu la risposta di Geremia? Geremia ha risposto forse che non aspettava altro? Che non vedeva l'ora? Che non aspirava ad altro? Ha detto, Signore, finalmente! Ha risposto così Geremia? Cosa ha risposto Geremia? Ha risposto dicendo che era incapace di parlare per la sua età e che era inesperto, che era debole, piccolo, che era preoccupato e che aveva paura. Questa era la risposta di Geremia. Quindi ti tremano le gambe, vero? Cosa rispose il Signore a Geremia? Rispose, è vero Geremia che sei un ragazzo. Ha risposto così? Si è fermato sull'incapacità e le sue paure che Geremia manifestò? No, ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e direi tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Non è sicuramente una passeggiata andare in mezzo ai lupi. C'è perplessità, è vero? Tremore anche per l'età. Infatti anche Geremia, come Ezechiele, rimase seduto, dice, turbato, in silenzio. Il Signore dovete spingerlo, incoraggiarlo, esortarlo, sollevarlo nell'andare in battaglia in mezzo ai lupi. In che modo? Nel versetto 17 del capitolo 1 di Geremia, dice a Geremia, tu dunque cinciti i fianchi, alzati, e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non ti lasciare sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Nel versetto 19 dice, essi ti faranno la guerra, ma non ti vengeranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Nonostante il Signore lo incoraggiò, lo esortò e lo responsabilizzò, Geremia, nonostante tutto, non ha bruciato le tappe, e rimase un ragazzo, rimase un agnello. Allora, questo ti scandalizza? Ti scandalizza questo? Che il Signore manda dei agnelli in mezzo ai lupi? Può il Signore agire così o ancora così? Il Signore non è forse lo stesso ieri, oggi e in eterno? Chi sono i lupi? Abbiamo aperto in Matteo capitolo 10, versetto 21. Dal versetto 21 dice che i lupi sono, dice, i familiari, sono coloro che ci governano. Sono coloro del tuo stesso popolo, dice in questo passo. Quando noi leggiamo le notizie di porte aperte, leggiamo che le autorità di quelle nazioni maltrattano i credenti. E questo è già grave. In Matteo, come dicevo poc'anzi, leggiamo che i credenti sono maltrattati anche dai familiari. Sono i familiari, per esempio, nella carne, che maltrattano i credenti. Quelli di casa sua, dice sempre nel Vangelo di Matteo. E nel versetto 35-36 dice che una notizia sicuramente ancora più triste. Questa è la follia dell'uomo. E come abbiamo detto all'inizio, e la scrittura non sbaglia mai, quando dici che è meglio imbattersi in un'orsa derubata dai suoi piccoli, è vero, che in un insensato nella sua follia. Un ragazzo che oggi si converte e si consacra non si trova forse in mezzo ai lupi? Non è forse chiamato ad andare in mezzo ai lupi? Tu dici, ma come? Abbiamo Matteo capitolo 10, dal versetto 21, dice che i nemici saranno quelli di casa tua, è vero, saranno i tuoi parenti. Quando un ragazzo che si converte non è che si isola da tutti, da tutto, va a scuola, per esempio, dove ci sono tanti lupi che sono, possono essere, può essere la maestra, i compagni di scuola. Siamo forse, come dicevo, ad isolarci da tutto e da tutti? Ad oggi ci sono 18 paesi dove vengono impiegati bambini, cioè persone minorenni, per la guerra. Si chiamano bambini soldato, e è la denuncia di Amnesty International. Loro vanno in guerra in mezzo ai lupi, ma senza il Signore, senza conoscere il Signore. Ma gli agnelli di cui parla la scrittura in Luca, come abbiamo letto, e le pecore hanno il Signore dalla loro parte. E come leggiamo in Prima Giovanni capitolo 2, da versetto 12 a 14, dice il perché. Il perché ha il Signore, abbiamo il Signore dalla nostra parte. E cosa comporta avere il Signore dalla nostra parte? Dice in Prima Giovanni 2, da 12 a 14, dice: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati nel nome di Gesù, nel suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. È un altro perché. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, agnelli, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ecco, abbiamo il Signore dalla nostra parte e abbiamo visto anche le motivazioni. E ritorna a Romani 8:36, conclude, dice: per amor di te, dice l'apostolo Paolo, dice il salmista, dicono diversi apostoli, discepoli, dice: per amor di te siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, per amor di te, che il Signore ci benedica. Amen.
Tempo di preghiera, di ringraziamento e di intercessione tra tutti i soggetti.